Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Brecce, sempre a cura di Geraldina Colotti che vi parla dal Venezuela. Un laboratorio di resistenza, sperimentazione e proposta da cui guardare il mondo senza paraocchi, ma con la consapevolezza da marxisti che non esista neutralità possibile in una società divisa in classi, e che occorra per questo prendere posizione nello scontro di interessi in corso. Qui, pur con tutte le difficoltà e anche gli inevitabili errori, dal 1998, quando Chavez vinse le presidenziali con una larga maggioranza, si va mettendo in pratica un modello antagonista a quello dominante, al modello basato sul potere del grande capitale internazionale e della oligarchia locale che lo sostiene. Il percorso scelto dal Venezuela, date le condizioni internazionali dopo la caduta dell'Unione Sovietica, è, vale la pena richiamarlo ancora, un modello che si propone di costruire il socialismo, ma che non ha messo in pratica una rivoluzione tradizionale, avendo vinto mediante elezioni e avendo scelto poi di non mettere fuori legge la borghesia, ma di depotenziarne i meccanismi costruendo un'altra società all'interno del vecchio Stato. Dall'11 al 14 di aprile qui ci saranno molti ospiti provenienti dai 5 continenti, invitati a partecipare a un incontro internazionale contro il fascismo e alle giornate di mobilitazione e dibattito per ricordare i 20 anni dal golpe del 2002. Allora, un'alleanza composta dalla Fedecamera, l'equivalente dell'italiana Confindustria, dalle gerarchie della Chiesa Cattolica e dai media privati, rovesciò il presidente Chavez, ma il popolo riuscì a riportarlo a Miraflores il 13 di aprile. Per questo da allora qui c'è uno slogan che dice: dopo ogni 11 viene il suo 13. Il 12 di aprile si commemora anche il giorno del comunicatore e della comunicatora popolare, e il 14 la vittoria di Nicolà Maduro, diventato presidente dopo la morte di Chavez nel 2013. Celebrazioni che si innervano in quelle per l'indipendenza e nel ricordo degli eroi ed eroine delle antiche lotte indigene contro il colonialismo e in quelle degli schiavi liberi che costruirono le proprie comunità in resistenza. Si è appena concluso su questi temi un congresso di storia che ha avuto tra i suoi principali temi quelle della lotta antipatriarcale e del pensiero di genere come un asse della lotta al capitalismo e all'imperialismo. Il congresso delle donne, così come quello del Partito Socialista Unito del Venezuela e di tutti i soggetti che lo compongono, a cominciare dalla classe operaia, durerà tutto l'anno. Si metteranno così a tema proposte e critiche nell'ambito delle 3R.net proposte dal presidente Maduro. Significano resistenza, rinascita e rivoluzionare tutto per una nuova epoca di transizione al socialismo basata sulla constatazione della crisi strutturale del capitalismo e del suo tentativo di resettaggio a livello globale. Un'analisi che si concentra anche sul potere dei media e sullo sviluppo delle reti sociali, con i loro vantaggi, trappole e potenzialità da sviluppare mettendole a servizio delle classi popolari e per una nuova egemonia. In questa chiave si è svolto un foro al quale hanno partecipato i più importanti giornalisti e analisti dei media venezuelani e il dibattito si sta ampliando nell'ambito dell'Università Internazionale della Comunicazione diretta da Tania Diaz. Con questo spirito si guarda qui al conflitto in corso a livello internazionale e si dispiegano le azioni di una diplomazia di pace ma con giustizia sociale. Il Venezuela, che non ha chiuso le porte al dialogo con il governo nordamericano, nonostante Biden abbia rinnovato il decreto esecutivo emesso da Obama nel 2014 che ha dato la stura a oltre 600 sanzioni, sul conflitto ucraino ha una posizione chiara. Si situa nell'ambito di quelle alleanze che, a partire dalla Cina e anche dalla Russia, si muovono per la costruzione di un mondo multicentrico e multipolare e non in quello del nuovo multilateralismo bellico che vogliono gli Stati Uniti. Il Venezuela non ha potuto votare contro perché risulta moroso rispetto ai versamenti imposti dall'istituzione internazionale, ma il discorso all'ONU dell'ambasciatore venezuelano Samuel Moncada a proposito dell'esclusione della Russia dal Consiglio per i diritti umani, che si può ascoltare in YouTube, non lascia dubbi sulla posizione di Caracas al riguardo, allineata a quella di Cuba e della Cina, che hanno votato contro e protestato. Intanto, insieme a Cuba e alla Bolivia, il Venezuela persegue con flessibilità e impegno il disegno per ricostruire nuove relazioni a livello continentale, lasciando la porta aperta ai paesi più moderati che però mantengano una postura non subalterna agli Stati Uniti, come il caso del Messico. Domenica 10, in Messico si vota per un referendum revocatorio contro il presidente Manuel López Obrador, nel giorno dell'uccisione di Zapata nel 1919. Voterò per Zapata, ha detto AMLO, dichiarando di non poter esprimersi pro o contro se stesso. In questi giorni è a Caracas il presidente dell'Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America, l'ALBA, il boliviano Sacha Llorente. E mentre l'America Latina, progressista, saluta la liberazione dell'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glass, dopo 4 anni di carcere e una battaglia legale che infine sta dando i suoi frutti, il Venezuela attende il risultato dell'udienza che negli Stati Uniti deve decidere in merito all'immunità diplomatica di Alex Saab, sequestrato arbitrariamente nell'isola di Capo Verde nonostante il suo status di ambasciatore. Nel frattempo in Italia si perseguono i familiari della moglie di Saab, Camilla Fabri, che è italiana ma vive in Venezuela. La vicenda di Saab è emblematica da tanti punti di vista. Mostra l'uso della legalità del più forte per il quale, sulla base dell'imposizione arbitraria e illegale di misure unilaterali, le cosiddette sanzioni, l'imperialismo USA viola le stesse leggi del commercio capitalista, già che questo diplomatico imprenditore ha rischiato la propria libertà per importare alimenti, medicine al Venezuela, un paese assediato per aver scelto di essere libero dai condizionamenti nordamericani. L'importanza del laboratorio bolivariano, che ha basato la propria scommessa sulla forza della mobilitazione popolare, si può apprezzare guardando quel che sta accadendo in altre parti del Latin America, come il Perù, dove la poca organizzazione di massa sta lasciando il maestro Pedro Castillo nelle mani dei poteri forti, che al soldo dell'imperialismo non intendono consentirgli di governare nonostante sia stato eletto come Presidente della Repubblica. Per cancellare quel voto, le oligarchie che sostengono gli interessi del grande capitale internazionale usano a proprio vantaggio le leggi approvate durante la dittatura, come quella che consente di destituire presidenti o di impedirgli di governare con continui attacchi pretestuosi. Gli Stati Uniti cercano a ogni costo di non perdere la propria influenza in quelle parti dell'America Latina che, come l'Honduras, sono sempre state determinanti. Intanto ammorbidendo i programmi dei candidati che, come Xiomara Castro, prima presidente del paese, hanno promesso misure più radicali per contrastarne l'egemonia. Intanto è arrivato nel paese, tra le proteste del governo ecuadoriano del banchiere Lasso, l'ex capo di Stato dell'Ecuador, Rafael Correa, che sarà consulente di Xiomara. Le elezioni in Colombia e in Brasile si profilano. In Colombia, dove continuano gli omicidi di ex guerriglieri e leader sociali, ma nessuna istituzione internazionale si sogna di sanzionare il governo, il presidente in uscita, Iván Duque, si è incontrato con l'opposizione golpista venezuelana per dare gli ultimi colpi destabilizzanti al Venezuela prima del secondo turno, che durante il quale ovviamente non sarà più eletto. Il Brasile nel 2023 sarà un Brasile molto molto più distrutto del Brasile del 2003, ha dichiarato intanto Lula da Silva, favorito nei sondaggi per sconfiggere Bolsonaro. Ma la formula che Lula propone, il suo programma, non promettono certo svolte radicali e anzi rischiano di rimettersi al solito ricatto già visto nei confronti di Dilma Rousseff, proponendo come suo vice un dirigente di centrodestra. Quel che significhi dover governare in un continuo tira e molla tra chi si affida agli equilibri tradizionali, come l'attuale presidente argentino Fernandez, e chi, come la sua vice Cristina, ha conosciuto altre modalità all'interno di quel rinascimento latinoamericano che sembrava aver cambiato il volto del continente, appare chiaramente nella politica ondivaga del governo argentino, un atteggiamento visibile sia all'interno del paese che nelle scelte internazionali, è determinato dal cappio del debito contratto da Macri con il Fondo Monetario Internazionale che questo governo ha ereditato. In questi giorni, ricordando il golpe di aprile in Venezuela e i fattori che lo hanno determinato, scorrono i video con le dichiarazioni di Chavez, che racconta come, subito dopo essere stato eletto e non avendo esperienza di governo, gli venne presentata una lista. Era quella dei ministri e dei funzionari che avrebbe dovuto nominare per ordine dell'ambasciata nordamericana. Il suo rifiuto e le scelte che avrebbe compiuto per mantenere le promesse elettorali hanno messo in moto il golpe, che continua nelle forme del killeraggio finanziario e giudiziario contro chiunque in America Latina e fuori intenda mettersi sulla stessa strada. Alla prossima puntata, seguiteci su Radio Sonar, Radio Grad e Gemini Network.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espantarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, que los zapamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hoy semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, que eso no pasa si es Montaraz, que al chivo manso siempre lo arrean, que eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turpiel, que el pueblo manso ya es Montaraz, vuelve a tu canto de Turpiel, que el pueblo manso ya es Montaraz.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.